E partiamo. Attivo audio. Ok, mi sentite? Va bene. Stiamo arrivando al buono, direi, del nostro corso sul tema della giustizia di Dio. Abbiamo prima visto come nell'Antico Testamento spesso i comportamenti di Dio confliggano con l'idea che abbiamo noi di giustizia. Poi abbiamo visto come nel Nuovo Testamento Gesù sia un fuorilegge, cioè si opponga alla legge e alla tradizione degli antichi e abbia dei comportamenti assolutamente anomali, nel senso proprio greco della parola, anomos, fuori della legge, no? Nei riguardi del nostro concetto di giustizia. Eppure tantissime volte nella Bibbia si dice che Dio è giusto, si parla della giustizia di Dio. Nel Nuovo Testamento si parla della necessità della giustificazione, di essere giustificati. Ma attenzione, abbiamo sempre detto finora che il concepire la giustizia di Dio alla nostra maniera occidentale, cioè secondo la definizione di Ulpiano, uniquique sum retribuendi, dare a ciascuno il suo, punire i malvagi e premiare i buoni, può portare a immagini profondamente distorte di Dio, perché l'idea che ne emerge è di un Dio terribile, di cui dobbiamo avere paura, che ci attende alla fine della vita per farci un mazzo così, col suo bravo bilancino in cui mettere da una parte le opere buone, dall'altra quelle cattive, e ci fa perdere la freschezza, la novità, la bellezza dell'annuncio neotestamentario di un Dio che è amore, di un Dio che è tenerezza, di un Dio che è misericordia, di un Dio che è papà, papino. Ecco, la giustizia di Dio, compresa in maniera occidentale, è probabilmente la maggiore responsabile della visione, soprattutto dell'Antico Testamento, come legalistica, e addirittura della bocciatura da parte di alcuni dell'Antico Testamento. Pensate a certi eretici come Marcione nel 130 a.C., che vedevano nel Dio dell'Antico Testamento un Dio cattivo contrapposto al Dio buono di Gesù Cristo. Parto da un episodio che mi ha molto colpito. Ho letto che Lutero, fondatore del grande scisma della Riforma, racconta quanto avesse sofferto per non aver compreso il vero significato biblico della giustizia. Dice che, vi leggo il brano, sono stato afferrato dal grande desiderio di capire Paolo nella lettera ai Romani, ma fino ad allora ad impedirmi il cammino non era il cuore freddo, bensì un'espressione che si legge nel capitolo 1. In esso la giustizia di Dio si è rivelata. Dice Lutero, odiavo infatti questa espressione giustizia di Dio, se intesa che, secondo l'usanza e la consuetudine di tutti i maestri, mi avevano insegnato ad intendere in senso filosofico, in riferimento alla giustizia formale attiva, come la chiamavano, la giustizia per la quale Dio è giusto quando punisce i peccatori e gli ingiusti. Eppur vivendo da monaco in modo irreprensibile, mi sentivo peccatore di fronte a Dio e con la coscienza molto turbata. Non potevo credere che egli fosse placato dalla mia opera di soddisfazione. In verità non amavo Dio, ma odiavo il Dio giusto che punisce i peccatori, e in segreto, per non dire in modo blasfemo, certamente mormorando di continuo, ero adirato con Dio. Ma guardate che se Lutero era un appassionato della ricerca di Dio, tante persone che sono anche un po' meno appassionate hanno davvero questa incrostazione di questo Dio giusto, vendicativo, punitivo, e quindi vivono nei confronti dell'idea di Dio con un senso di timore, di paura, a volte addirittura di terrore. concetto di giustizia, sedaka, impariamolo bene, è un concetto che è molto frequente nella Bibbia. Compare circa 500 volte nella Torah, cioè nel Pentateuco, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. Nella Bibbia greca viene tradotto con dikaiosune, cioè l'aggettivo giusto, dikaios, più il suffisso sune, e appare 200 volte nel Nuovo Testamento. Eppure, ricordo, ribadisco e stasera spiegherò finalmente come il concetto di giustizia non sia da intendersi nel senso del diritto romano, cioè di voluntas sum cuique unicuique retribuendi, di dare a ciascuno il suo, premiare i buoni e castigare i cattivi. Questo non lo dico io, lo dice, tanto per citare, il grande Monsignor Ravasi, che a proposito del vocabolo giustizia in San Paolo, vocabolo molto usato da Paolo, perché Paolo ha a fondamento della sua teologia la teologia della giustificazione, dice: mai traduzione infelice come questa. Perché se proprio Paolo ha preso il vocabolo dal mondo giuridico romano, il significato che gli ha dato è tutt'altro. Allora, per gli ebrei, finalmente, chi è il Sadok? Chi è il giusto? Il giusto non è colui che premia i buoni e castiga i cattivi. Il giusto è colui che ha relazioni armoniose con Dio e con i fratelli. È il simpaticone del villaggio. È colui che ha rapporti di cordialità e di benevolenza con tutti quelli che abitano nel suo paesotto. Quindi la sedaka, la giustizia, è essenzialmente questo vivere belle relazioni con i fratelli del tuo gruppo. È vivere in armonia con loro, con simpatia, direi anche con gioia. E con una simpatia, sympathos, soffrire insieme, anche molto concreta. Tant'è vero che nella traduzione greca della Bibbia, vi ho già detto che sedaka viene tradotta quasi sempre di kaiosune, ma nel libro del Siracide viene tradotta elemosune, elemosina, cioè solidarietà concreta con i bisognosi. Quindi il giusto è quello che sta simpatico a tutti, è quello che è amico di tutti, è quello che si dà da fare per tutti, Ecco quindi la dimensione dell'elemosina. Ecco, data l'importanza della questione, credo che veramente questa sera la dobbiamo approfondire. Innanzitutto, per capire il significato di giustizia, dobbiamo rifarci non solo all'Antico Testamento, e abbiamo visto in quanti episodi Dio si dimostri ingiusto secondo i criteri umani, ma sovrabbondante nell'amore, nel perdono, nella capacità di relazione, ma anche nel giudaismo del secondo tempio. Quindi non rifarci ai modelli greco-romani, ma ai modelli ebraici. E allora vi leggo un pezzo della famosa regola della comunità di Qumran. Voi sapete quel gruppo che io definisco di laici impegnati, che avevano fatto secessione dalla casta sacerdotale che governava Gerusalemme e il Tempio, e si erano portati a fare vita comunitaria radicale all'interno di queste strutture che sorgevano vicino al Mar Rosso. Laddove sono stati poi rinvenuti i famosi rotoli di Qumran, perfettamente conservati in grotte dal caldo secco del deserto locale. Orbene, la regola di Qumran a proposito della giustizia di Dio, al papiro 1QS11, dice: quanto a me, se inciampo, le misericordie di Dio saranno la mia salvezza per sempre. Se cado nel peccato, la sedaka hell la giustizia di Dio, che eternamente resta, sarà il mio giudizio. Se inizia la mia afflizione, egli libererà la mia anima dalla fossa, mi giudicherà nella giustizia della sua verità e nell'abbondanza della sua bontà espierà per sempre tutti i miei peccati. Vedete già per i cumramiti cos'era la giustizia. Era questa sovrabbondanza di bontà per cui Dio espierà per sempre tutti i miei peccati. Continua il testo. Nella sua giustizia, noi ci aspetteremo, mi castigherà, mi premierà, no, mi purificherà dalle impurità dell'essere umano, mi purificherà dal peccato dei figli dell'uomo, affinché io lodi Dio per la sua giustizia. Presso Dio sta la mia giustificazione. Egli cancella tutti i miei peccati con le sue giustizie. Notate, la mia giustificazione sgorga dalla sorgente della sua giustizia. Qui abbiamo già San Paolo, Se io incespico per colpa della mia carne, è per la giustizia di Dio che sono dichiarato giusto in eterno. Cioè, più pecco e più Dio mi giustifica in eterno, perché la sua giustizia è bontà e perdono. Ora so che l'uomo non è, che presso l'uomo non esiste giustizia e presso il figlio dell'uomo un comportamento perfetto, perché solo presso l'Altissimo sono le opere di giustizia. La condotta dell'uomo non regge se non per lo spirito che Dio gli ha procurato. Vedete, queste pericopi ci offrono un parallelismo molto importante con la giustizia paolina e ci fanno vedere che Paolo non si è svegliato una mattina illuminato da Dio e tirato fuori le sue conclusioni, ma si è inserito già in un filone teologico veterotestamentario e soprattutto sottolineato qui al tempo del secondo tempio, cioè del tempio di Erode, al tempo di Gesù per capirci, in cui il giusto era colui che aveva relazioni positive con tutti, relazioni positive con Dio e il suo popolo. E Dio, che è giusto per eccellenza, è colui che ha relazioni di alleanza con tutto Israele. Ecco perché nell'Antico Testamento, nella letteratura giudaica extrabiblica, la giustizia significa salvezza, significa misericordia, significa grazia di Dio. Il grande von Rad scrive che la sedaka, la giustizia, non esprime la nostra conformità a un'etica, a delle norme, a dei comandamenti, ma la relazione tra due persone, la relazione che è comunicazione per una vita di comunione. Quindi la giustizia, questa relazione, si attua tra Dio e il popolo eletto, oppure tra due persone, oppure tra l'uomo e i suoi simili, tra tutti gli uomini nelle loro dinamiche relazionali. Guardate che ancora adesso i rabbini dicono questo. Vi cito il rabbino Alberto Sermoneta, il quale precisa: i commentatori traducono la sedeca con la giustizia buona, l'altra è la mishpat, la giustizia giusta, le norme, i comandi. In altre parole, sedeca esprime la relazione affettuosa, mishpat il diritto nel senso tradizionale. Quindi la giustizia nell'Antico Testamento è il compimento di una relazione, sia che tale relazione si svolga con Dio o con altri uomini. Ogni uomo è al centro di una moltitudine di relazioni: il re con il popolo, il giudice con le parti in causa, i sacerdoti con i fedeli, gli uomini comuni con le loro famiglie e i loro amici, i capi clan, i capi tribù con le loro comunità, la comunità con gli stranieri e gli immigrati e soprattutto verso i poveri, gli ultimi, e tutti costoro sono in relazione con Dio e ognuna di queste relazioni ha in sé la sua aspettativa di salvezza. Ecco, questa è la giustizia. Perciò, essenzialmente, la categoria di giustizia applicata a Dio nella Bibbia indica la fedeltà di Dio che si impegna a liberare il suo popolo, che si impegna a salvarci, che si impegna a redimerci. Scriveva il Cardinal Martini: il Signore è giusto perché ristabilisce i diritti di coloro che gli sono alleati. Anzi, è qui dove la giustizia di Dio mostra la sua trascendenza rispetto alla giustizia umana. Perché la giustizia di Dio perdona, perché la giustizia di Dio riabilita per amore, mentre invece la giustizia umana ti insegna a rispettare i diritti altrui, a restituire i diritti lesi. Quella divina, che viene da Dio e che Dio infonde nei nostri cuori, è più ampia, è salvifica, è misericordiosa, perdona il peccatore, lo rialza, lo giustifica, come scrive San Paolo, lo fa tornare giusto. Quindi l'amore divino fa giustizia al di là del dovuto e lo fa con misericordia. Quindi dobbiamo imparare a concepire la giustizia secondo la Bibbia non come una condanna di taluni o condanna nostra, ma come un desiderio di relazione, di amore, che con cui Dio ci promuove, ci rende migliori, ci fa crescere, e nei nostri riguardi verso i fratelli, con cui noi facciamo promozione degli altri, maturazione degli altri. Quindi la giustizia perfetta è quella che consente la lode da chi è stato ammutolito nella propria ingiustizia. La giustizia di Dio è quindi la fedeltà verso l'uomo, è la fedeltà di Dio verso Israele, è questo amore eterno che Dio ha nonostante i tradimenti di Israele, i suoi peccati, le sue impudicizie, le sue prostituzioni. Dio continua ad amare il suo popolo, Dio continua a dargli salvezza. E allora giustizia di Dio è sinonimo di misericordia, è sinonimo di clemenza, è sinonimo di salvezza. La giustizia divina si rivela dal fatto che Dio non si lascia distogliere dal suo piano d'amore dai peccati degli uomini. Non li guarda, non gli importa niente, ma realizza la sua signoria di misericordia e di amore nonostante i rifiuti degli uomini, malgrado le cosiddette offese o tradimenti che Israele o che ciascuno di noi gli fa a lui. Quindi il senso biblico della giustizia di Dio è la sua capacità di perdono, è la sua capacità di salvezza. La giustizia di Dio si identifica con la sua azione di salvezza. Ecco, vedete, le nostre lingue occidentali non hanno proprio questo senso positivo della giustizia divina, che invece per il linguaggio biblico è fondamentale, è indispensabile. Se vogliamo capire quando si dice che Dio è giusto, dobbiamo partire di qui. La giustizia di Dio è la sua volontà di salvezza, che egli ha messo in opera per mezzo di Gesù Cristo e per la quale giustifica l'uomo, cioè gli dona la salvezza, no? Sant'Agostino diceva: la giustizia di Dio è quella che egli conferisce all'uomo quando giustifica l'empio, pensate, cioè quando l'empio è perdonato, è fatto bello davanti a Dio, le sue colpe sono state distrutte. Certo, la giustizia ci porta ad una relazione bilaterale, ma come diceva bene Papa Francesco, in un suo discorso, un'omelia tenuta qualche anno fa a Santa Marta, quando il Signore ci perdona è allora che fa giustizia innanzitutto a se stesso, perché Lui è venuto a salvarci e a perdonarci. E allora già Lattanzio, nel 304-313 d.C., diceva che la giustizia di cui parla il Vangelo è essenzialmente la pietà di Dio. San Tommaso diceva che la pienezza della giustizia di Dio è la sua misericordia. E allora capite, e concludo questa parte su Lutero, no? Lutero, nel primo volume delle sue opere latine, che scrive l'anno prima di morire, spiega come alla fine fu illuminato sul senso vero della giustizia divina. Dice Lutero: infine, per la misericordia di Dio, meditando giorno e notte, prestai attenzione al contesto delle parole, in esso la giustizia di Dio si è rivelata, come sta scritto, colui che per fede è giusto, vivrà. E allora cominciai a capire che la giustizia di Dio è la giustizia per il quale il giusto vive, grazie a un dono di Dio, vale a dire la fede. Bellissimo questo, eh? Noi siamo giustificati tramite la fede, che è un dono di Dio. La fede ci giustifica. Questo dunque è il significato, conclude Lutero. La giustizia di Dio è rivelata dal Vangelo e si tratta della giustizia passiva. Cioè noi non dobbiamo fare nulla, nessuna opera, con la quale Dio misericordioso giustifica per fede. Come sta scritto, il giusto per fede vivrà, per fede vivrà. Così mi sentii rinascere e mi sembrò di essere entrato in paradiso attraverso delle porte spalancate. Da allora tutta la scrittura prese ai miei occhi un aspetto nuovo. Vedete, è l'augurio che io faccio a me, a voi e a tanti preti, suore, vescovi e cardinali e tanti laici, di toglierci l'incrostazione di questo Dio giusto nel senso occidentale, ma di entrare in questo Dio che ci giustifica. La giustizia di Dio è il fatto che Lui ci giustifica, cioè ci fa giusti nonostante le nostre opere, indipendentemente dalle nostre opere. Giovanni Scalese scrive: quando nella Bibbia si parla di giustizia di Dio, non ci si riferisce a nessuna delle forme di giustizia elencate dalla filosofia scolastica: la giustizia commutativa, la giustizia distributiva, la giustizia remunerativa, la giustizia vendicativa. Ci si riferisce alla giustizia salvifica. E questo l'ha detto il Concilio di Trento, l'ha detto il Concilio di Trento, quando scrive: giustizia non qua Deus justus est, sed quas nos justus facit. Vale a dire, la giustizia di Dio non è quella per cui Egli è giusto in se stesso, ma quella per cui Egli ci rende giusti, ci giustifica, ci salva. In altre parole, la giustizia di Dio è la sua misericordia. Massimo Cacciari, filosofo molto vicino, lo sapete, al cristianesimo, dice: nella legge degli uomini esiste solo il quantificare. Al tal reato corrispondono tanti anni di carcere. La giustizia di Dio invece opera nella bontà. E il buono non retribuisce, il buono dona, come ai primi anche agli ultimi. Ricordate la parabola degli operai dell'undicesima ora. Dio giustifica, quindi eccede ogni misura di scambio. Come ben si legge nel profeta Osea al capitolo 11, il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Io, Dio, non darò mai sfogo all'ardore della mia ira, perché io sono Dio e non un uomo. Sono il santo in mezzo a te e non verrò mai nella mia ira. Vedete, noi invece pensiamo Dio come un uomo, un grande uomo, un superuomo che alla fine si comporta come noi uomini. Ma già il profeta Osea diceva: ecco, io non darò mai sfogo all'ardore della mia ira, perché sono Dio e non un uomo. Quindi io amo, non punisco, io salvo, non condanno, non verrò mai in mezzo a te nella mia ira. E allora la sedaka, nell'ebraico biblico, è l'attitudine propria dell'uomo che sa venire incontro alle esigenze del prossimo, soprattutto quando il prossimo si trova in stato di necessità. La giustizia di Dio ci insegna che la nostra giustizia tra di noi deve essere attenzione al povero, allo straniero, alla vedova, all'immigrato. Questo diventa un obbligo religioso, che va esteso fino agli animali. Nel mio libro La misericordia di Dio, in cui passo un po' in relazione a tanti ambiti della misericordia di Dio, concludo, io che non sono mai stato, lo sapete, un animalista, però con un richiamo biblico fondamentale a una misericordia anche verso gli animali, a questa misericordia verso tutto il creato. Già uno dei maestri dell'ebraismo, Maimonide, diceva che l'uomo ha avuto un dovere di sedaka, di giustizia, persino nei confronti degli animali. È come se la giustizia fosse incapace di creare un adeguato equilibrio tra gli uomini e il mondo animale, vegetale, ambientale. E quindi c'è bisogno invece di una carità, di un amore. Ci viene in mente San Francesco, no? Che predicava agli uccelli, che riscaldava le api, no? Che annunciava il suo Vangelo alle locuste e alle rane, che copriva di misericordia davvero tutto quanto il creato. Ecco, l'uomo a questo è chiamato sull'esempio di Dio, perché nel contesto biblico giustizia è sinonimo di bene per tutti, di bene anche verso gli oppressori, di bene verso i nemici, che dovranno essere aiutati a pentirsi, a ravvedersi, ma di cui vogliamo il loro bene. Il loro bene. Mi è piaciuto molto stasera, guardando il telegiornale, decennale del pontificato di Papa Francesco, quando gli hanno chiesto qual è la cosa più triste del suo pontificato, e lui dice: le guerre. Quando io entro nei cimiteri, no, e vedo i caduti, soprattutto i cimiteri di guerra, i caduti di ambo le parti, dice: piango su questi fratelli di ambo i fronti, come io adesso, dice, piango allo stesso modo i russi che non tornano più a casa per la guerra e gli ucraini che non riescono a sopravvivere a questa guerra. Li piango tutti allo stesso modo, perché sono tutti miei fratelli, davvero fratelli tutti. E allora fare giustizia e fare del bene anche al nemico. Scrive Alberto Bello, biblista importante della comunità di Bose, che è vissuto in Israele 40 anni, nel mondo ebraico giustizia ha il significato di opere buone, al punto che nell'ebraico rabbinico la sedaka è l'elemosina, la compartecipazione dei beni. Si può dire che la parola giustizia sedaka è sinonimo di carità, di bontà, di grazia. E adesso vi faccio fare un allenamento, come ho fatto nella maratona biblica, per insegnarvi a leggere la Bibbia, presentandovi una figura retorica della Bibbia, che chi sa un po' di Bibbia dopo un po' la coglie e dice: oh, guarda qui. Chi non la sa, non la capisce. Allora, vi ricordate che quando abbiamo fatto la maratona biblica, vi dicevo che la poetica biblica è basata sul parallelismo sinonimico. Cosa vuol dire sta roba qui? Vuol dire che per gli ebrei è poesia dire due volte la stessa cosa con parole diverse. Lodo la parola di Dio, lodo la parola del Signore. Quante volte nei salmi dici due volte la stessa cosa, no? Il Signore ama i giusti, il Signore protegge quelli che gli sono fedeli. Dici due volte la stessa cosa. C'è poi anche il parallelismo antinomico, cioè nella prima parte dei versetti dici una cosa, nella seconda parte ne neghi il contrario, cioè il Signore ama tutti i giusti ma vuole convertire tutti gli empi. Vedete, cioè il giusto andrà verso il bene ma la strada dell'empio andrà in rovina. Questi sono parallelismi antinomici, cioè la seconda parte dice il contrario della prima. Ma qui fermiamoci ai parallelismi sinonimici, cioè quelli in cui la seconda parte del versetto dice la stessa cosa della prima. Perché? Perché ci fanno capire, molto spesso, ci esplicano, ci spiegano quello che è detto nella prima parte del versetto. E allora vi dico alcune cose, no? Vi leggo alcuni versetti che parlano della giustizia presentando questi parallelismi. Per esempio il Salmo 118. I miei occhi si consumano nell'attesa della tua salvezza, i miei occhi si consumano per la tua parola di giustizia. Vedete, salvezza uguale giustizia. Proprietà commutativa dell'addizione, no? La giustizia è la salvezza di Dio che opera. Salmo Isaia 46. Faccio avvicinare la mia giustizia, la mia salvezza non tarderà. Vedete, la salvezza è giustizia. Isaia 51. La mia salvezza durerà per sempre, la mia giustizia non sarà annientata. Giustizia uguale di nuovo salvezza. Isaia 61. Mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia. Giustizia quindi uguale salvezza. Isaia 62. Per amore di Sion non tacerò finché non sorga come stella la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. Vedete questa figura retorica, per cui dico due volte la stessa cosa, ma per dire la stessa cosa, se la giustizia risplende come stella e la salvezza risplende come lampada, vuol dire che giustizia uguale salvezza. Andiamo avanti. Giustizia è uguale alla misericordia. Pensate al Salmo 84. Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Giustizia è la divina compassione. Deuteronomio 32. Diffondono il ricordo della tua immensa bontà, acclamano la tua giustizia. Allora vedete, la giustizia è lo stesso che l'immensa bontà. Oppure quel famoso versetto di Osea 2, su cui avevo composto anche una canzone per il mio matrimonio, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore. Vedete, benevolenza e amore sono la stessa cosa che giustizia e diritto. Oppure giustizia e fedeltà e grazia, Salmo 39, non ho nascosto la tua giustizia, ma ho proclamato la tua salvezza. Non ho nascosto la tua grazia e la tua fedeltà alla grande assemblea. O Salmo 102, la grazia del Signore è da sempre, la sua giustizia per i figli dei figli. Vedete, grazia è uguale a giustizia. La giustizia è pace. Non conoscono la via della pace, non c'è giustizia nel loro procedere. Quindi la giustizia è uguale alla pace. Sono tutti parallelismi sinonimici. Cioè la seconda parte del detto dice la stessa cosa, in altre parole, della prima parte del detto. Questo non vi serve solo questa sera sul tema della giustizia, vi serve per tutti i detti di Gesù, perché anche Gesù parla quasi sempre con questi parallelismi sinonimici o antinomici. Ancora un poco mi vedrete, un altro poco e non mi vedrete, pensate anche solo a questo. Ecco, la giustizia è il braccio di Dio, Isaia 59, lo ha soccorso il suo braccio, lo ha sostenuto la sua giustizia. Allora la giustizia è il braccio di Dio. Quindi la giustizia, in altre parole, coincide con la salvezza dell'uomo, coincide, abbiamo visto, con la sua misericordia, la sua divina compassione, la sua immensa bontà, la sua benevolenza, la sua fedeltà, la sua grazia, la sua pace, il suo braccio potente che ci sostiene, la sua gloria. Dico ancora Ezechiele 39, fra le genti manifesterò la mia gloria, a tutte le genti manifesterò la giustizia. Quindi la gloria di Dio è la giustizia, la sua capacità di relazione. Quindi l'idea della giustizia va liberata da ogni commistione con vecchie interpretazioni arcaico-tribali, filosofiche, che sono del tutto inadeguate, che sono ai limiti dell'infantile, dell'immaturo, del rozzo, del ridicolo addirittura. Il termine sedaka nella Bibbia non contiene elementi inerenti al diritto, che è un'altra cosa, è la mishpat, ma la relazione, la compassione, la misericordia, la provvidenza, la benevolenza, la carità. Purtroppo non abbiamo nelle lingue moderne una parola occidentale che compendi questo significato biblico. E allora io nel mio libro sulla misericordia di Dio avevo proposto, no? E anche su quello dell'ingiustizia di Dio, avevo proposto che quando voi trovate nella Bibbia la parola giustizia, gli facciate una riga sopra e gli mettiate capacità di relazione, relazione affettuosa, Perché la categoria della relazione semplifica la nostra lettura della Bibbia e ci allontana da quelle gravissime distorsioni che il nostro semplice concetto di giustizia evoca nelle nostre menti occidentali. Quindi fate davvero una righetta, se non la fate fisicamente, la fate mentalmente, spiritualmente. Capacità di relazione. Allora, innanzitutto, Dio è relazione. Quando noi diciamo il Signore è giusto, 2 Cronache 12, il Signore è giusto e retto, Deuteronomio 32, tu sei giusto Signore, libro di Ester, è come dire il Signore è relazione, perché essendo amore, nessuno è relazione quanto Lui. Giobbe 34 gli dice, tu Signore sei il grande giusto, cioè nessuno è capace di relazione come te. nessuno è capace di relazione come te. Il Signore è a relazione continua. Ecco perché Gesù lo chiama Padre giusto. Vi ricordate Giovanni 17? Perché sei il Papi che entra in relazione profonda con tutti i suoi figli. Ecco che allora Dio è relazione quando parla agli uomini. Pensate Salmo 50, sei giusto quando parli agli uomini, perché quando parli entri in relazione con loro. Neemia 9, tu hai mantenuto la tua parola perché sei giusto, perché entri in relazione con noi. Dio è relazione e quindi è salvezza per i suoi amati. Per esempio 2 Maccabei, capitolo 1, tu solo generoso, tu solo giusto, tu che salvi Israele da ogni male, che hai fatto i nostri padri oggetto di elezione e santificazione. Ecco, tu Dio sei relazione, sei salvezza per i tuoi amati. Sei un Dio pieno di relazione e di misericordia verso di noi. Buono e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso. Vedete di nuovo il parallelismo sinonimico del Salmo 115. Stupendo è quel brano della Sapienza che descrive come la giustizia di Dio sia sempre la sua ricerca della relazione con tutti, no? Sapienza 12. Chi potrebbe domandarti che hai fatto? Chi potrebbe opporsi alla tua sentenza? Non c'è un Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di essere un giudice ingiusto. Guardate la finezza. Essendo giusto, governi tutto con giustizia. La tua forza è principio di giustizia. Il tuo dominio universale ti rende indulgente con tutti. Quindi davvero la giustizia di Dio è la sua indulgenza, è il suo prendersi cura di tutti. Anche Gesù è relazione. Tant'è vero che, come lo definisce Giovanni, in principio era il verbo, cioè la parola, che è per essenza relazione. Mancuso, questo filosofo teologo che molti di voi conoscono, dice: il significato principale di Logos è relazione. La traduzione più appropriata di Giovanni 1.1, sia per ragioni linguistiche che teologiche, è: in principio era la relazione. Quindi Gesù, il Verbo di Dio, il Figlio di Dio, è colui per il quale tutti gli uomini entrano in relazione con il Padre, ed è il giusto per eccellenza, perché è colui che ci mette in relazione con Dio. Chi vede me vede il Padre. La moglie di Pilato, vi ricordate, nel Vangelo di Matteo, va da Pilato e gli dice: ho sofferto molto a causa di questo giusto, di quest'uomo che è capace di relazione con Dio e con i fratelli. In Luca il centurione ai piedi della croce dice: veramente quest'uomo era giusto, cioè fino alla fine capace di relazione con Dio e con i fratelli. Giovanni, nella sua prima lettera al capitolo 2, lo chiama semplicemente Gesù Cristo giusto. Ecco, Gesù giusto è uno dei punti fondamentali della predicazione primitiva, perché Gesù è colui che ci mette in relazione con Dio e ci mette in relazione tra di noi. Gesù lo dice, la sua capacità di relazione gli deriva dalla sua relazione profondissima con il Padre. Giovanni 5, io non posso far nulla da me stesso, giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto perché non cerco la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato. Quindi vedete, Dio è relazione. E chi sono i giusti? I giusti non sono quelli che sono particolarmente ligi alle leggi vigenti, che sono particolarmente rispettosi dei comandamenti, ma i giusti sono quelli che hanno profonde relazioni con Dio e con i fratelli. La lettera agli ebrei definisce Abele il giusto. Perché? Perché a differenza di Caino è stato capace di entrare in una relazione profonda con Dio. Noè è definito da Genesi 6 uomo giusto. Perché? Perché non solo aveva un'intensa relazione con Dio, ma ebbe un'intensa relazione con i familiari e anche con gli uomini e le donne della sua generazione, a cui, secondo la grande tradizione ebraica, fece ripetuti appelli di conversione, di cambiare vita, di tornare a Dio. La seconda lettera di Pietro dice che Noè fu banditore di giustizia, cioè ritornate in relazione con Dio, ritornate in relazione con Dio. Davide, che da un punto di vista umano di ingiustizie ne fa tante, pensate all'omicidio del povero Uria per prendergli la moglie Bezzabea, mai chiamato il giusto quando, vi ricordate, era perseguitato da Saul che lo voleva morto perché temeva che Davide tramasse contro il trono di Saul, no? Un giorno Saul è nella caverna che sta dormendo, circondato dalle sue truppe, dalla sua guardia personale. Davide riesce a infilarsi in quella caverna, tutti i suoi fedeli gli dicono è l'occasione buona perché tu tagli la testa a Saul, ma Saul invece gli prende semplicemente la spada e gli taglia un pezzo del mantello, poi sale sul monte, si mette a gridare Saul, Saul, questo esce, dice disgraziato figlio di, adesso t'ammazzo, dice guarda che io avrei potuto ammazzare te, come ammazzare, guarda mentre dormivi ti ho fregato la spada e mentre dormivi ti ho tolto un pezzo di mantello. E allora Saul rinsavisce e gli dice tu sei stato più giusto di me perché mi hai reso il bene mentre io ti ho reso il male. Prima Samuele 24. Quindi vedete, la giustizia è rendere il bene, è fare il bene, è perdonare, è perdonare, è fare gesti di misericordia. Questa è la giustizia. Secondo la giustizia, occhio per occhio, dente per dente, Saul aveva più volte cercato di uccidere Davide, Davide avrebbe ben potuto uccidere Saul. Ma Saul invece dice sei stato più giusto di me, cioè sei stato più capace di entrare in relazione con me e con Dio perché mi hai risparmiato, perché non mi hai ucciso. Giobbe, di fronte agli amici che gli dicono ah, tu sei caduto in disgrazia, sei diventato povero e malato perché chissà che peccati hai fatto, risponde no. Io ho sempre amato i poveri, servito gli stranieri, gli immigrati. Non c'è stato nessun ignudo che sia passato da casa mia e che non sia riuscito rivestito, nessun affamato che sia entrato a casa mia e non sia uscito saziato. Per questo posso dire io sono giusto. Vedete? Non perché ha punito i cattivi, ma perché ha amato, perché ha servito. Zaccaria ed Elisabetta, i genitori del Battista, sono definiti giusti davanti a Dio, ma perché? Perché erano in profonda relazione con Dio. Luca 1. Giuseppe, il fidanzato di Maria, viene definito giusto quando? Quando è ingiusto. Quando va contro la legge. Perché la legge mosaica prevedeva la lapidazione della sposa adultera. E voi sapete che il fidanzamento nell'ebraismo equivaleva già come diritti e come doveri al matrimonio. durava un anno, in cui la sposa stava ancora a casa sua, ma questa era già vincolata dall'obbligo di fedeltà. Tant'è vero che Deuteronomio 22 diceva: se la giovane non è stata trovata in stato di verginità, allora la faranno uscire dall'ingresso della casa del padre e la gente della sua città la lapiderà a morte, perché ha commesso un'infamia in Israele. Ma Giuseppe era un uomo giusto secondo il concetto vero di giustizia. Secondo il concetto di giustizia legale avrebbe dovuto fare lapidare Maria. Invece Giuseppe, poveretto, sì, tutto il diritto diceva che doveva ripudiarla, ma la ripudia in segreto ci viene detto, senza denunzia legale, senza processo, senza clamore, no? Perché le vuole bene, perché l'amore supera la giustizia. E quando comincerà a intuire qualche cosa del mistero che è in lei, la prenderà lo stesso come sposa. Ecco, Giovanni Battista è giusto e santo, gli dice Gesù in Marco 6, perché è intimamente unito a Dio e continuamente proteso ai fratelli. Giuseppe d'Arimatea viene definito persona buona e giusta, Matteo 27, perché? Perché è capace di relazioni, è membro del Sinedrio, è uno dei pochi che hanno votato contro la condanna a morte di Gesù. È capace di intessere relazioni con Pilato, va senza timore da Pilato a chiedergli il corpo di Gesù, pratica poi verso Gesù il servizio pietoso della sepoltura. Negli Atti, al capitolo 10, il centurione Cornelio è definito giusto perché, guardate le due dimensioni, timorato di Dio, cioè aveva buone relazioni con Dio, ma anche stimato da tutto il popolo dei giudei, cioè anche i suoi nemici, i giudei, lui era centurione romano, lo stimavano, gli volevano bene. Vedete, è sempre la capacità di relazione con il Signore, con i fratelli, che definisce la giustizia di un uomo. E allora, davvero, giustizia è relazione con Dio. La giustizia di Dio è la sua volontà di rapportarsi con gli uomini. L'azione di Dio è entrare in contatto con noi. C'è una frase strana che abbiamo letto all'inizio dell'anno liturgico, subito dopo Natale. Vi ricordate l'episodio del battesimo di Gesù, no? Quando il Battista rifiuta di battezzare Gesù, dice: ma scherziamo, sei tu che dovresti battezzare a me, io non sono neanche degno di scioglierti i calzari. E Gesù dà questa strana risposta: conviene che così adempiamo ogni giustizia. Che vuol dire? Premiare i buoni e castigare i cattivi? No, vuol dire compiamo questo gesto per entrare in profonda relazione con Dio e tra di noi. E tra di noi. Il gesto del battesimo è un gesto che fa entrare in relazione Gesù con tutti noi, perché Gesù fa la fila con i peccatori, si fa solidale con i peccatori, e questo è il suo compito. Ecco che compie ogni giustizia. Per Gesù sono beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, non che girano con la pistola tutti i giorni per far fuori gli empi, ma sono quelli che sono assetati di relazione con Dio e con i fratelli, e per questo sono perseguitati per amore della giustizia, perché vogliono questa relazione continua. E anzi, Gesù chiede ai discepoli una giustizia superiore a quella dei farisei. Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Matteo 5,20. Cioè voi dovrete avere una relazione con Dio che vada al di là del normalismo, del legalismo farisaico. Voi dovete avere una relazione con Dio per amore, per intimità, per intimità. Ecco perché Gesù chiede ai suoi: cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. Cioè cercate la relazione con Dio, che è l'unica cosa che conta. È il Dio geloso, la Kinae Donai, questo Dio che ci vuole tutti per sé, di cui parlavamo la volta scorsa. E Pietro afferma che questa pienezza di relazione con Dio la vedremo solo dopo la morte, no? Aspettiamo nuovi cieli e terra nuova nei quali sarà stabile la giustizia di Dio. E guardate che l'opposizione a questa giustizia, a questa relazione, è il demonio. La parola diavolo deriva dal greco diaballo, quindi il divisore. Noi dobbiamo cercare la relazione con Dio e con i fratelli. Satana è colui che ci divide da Dio e dai fratelli. Ecco perché negli Atti 13:10 Satana viene definito il nemico di ogni giustizia, che vuol dire di ogni relazione. È il nemico della nostra relazione con Dio, è il nemico della nostra relazione con i fratelli, è colui che tenta di impedire queste relazioni. E allora essere lontani da Dio significa essere lontani dalla relazione con Lui. E quando Giobbe sente Dio lontano, lo accusa di mancanza di giustizia. Perché? Perché, Signore, non riesco a entrare in relazione con te. Ecco, Giobbe 19, grido contro la violenza, ma non ho risposta. Chiedo aiuto, ma non c'è giustizia. Tu, Dio, non ti fai sentire. Non sento la tua relazione, no? Oppure quando il salmista dice: apritemi le porte della giustizia, entrerò e renderò grazie al Signore. Cioè, voglio entrare in relazione con il mio Dio. È la relazione della fede. Pensate a Genesi 15, che dice: Abram credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. Non vuol dire che fu un'opera buona che finì nel bilancino dalla parte del bene. Ma questa fede, questa fiducia, questo mettersi nelle mani di Dio fu veramente grande relazione che Dio apprezzò. E allo stesso modo si dirà di Noè che per fede divenne erede della giustizia, cioè fu il suo affidarsi a Dio che lo rese giusto. E Dio entra in relazione con chi ne ha bisogno. A Rachele in Genesi 30 dice: Dio mi ha dato giustizia e ha ascoltato la mia voce dandomi un figlio. Che giustizia ti ha dato? Era mica un tuo diritto, ma vuol dire è entrato in relazione con me, mi ha coccolato. Questa relazione che è sempre un dono gratuito, no? Romani 4 dice: così anche Davide proclama beato l'uomo a cui Dio accredita la giustizia indipendentemente dalle opere. Indipendentemente dalle opere. Le nostre opere non c'entrano niente. Le nostre opere vengono dopo. È perché Dio ci ha messi in relazione con Lui, è perché Dio, come diceva la seconda lettura di ieri di Romani 5, no? Ha riempito il nostro cuore del suo amore attraverso lo Spirito Santo che ci è stato dato in dono. Ma giustizia è anche relazione con i fratelli. Pensate a quando Mosè deve rendere giustizia al popolo e il popolo si intrattiene a chiacchierare con Mosè tutto il giorno, Esodo 18. Cioè entra in relazione con i suoi fratelli. I comandi del Signore sono tutti finalizzati a questa relazione con Dio e con i fratelli. La giustizia consisterà per noi, dice Deuteronomio 6, nel mettere in pratica tutti questi comandi. Cioè il Signore non ci ha dato dei precetti per vedere se siamo buoni o cattivi o per metterci alla prova, ma per aiutarci ad avere una buona relazione con Lui e una buona relazione tra di noi. I comandamenti sono la via della felicità. Se gli uomini invece di farsi guerra, di produrre armi, di ammazzarsi, di essere predoni gli uni con gli altri, imparassero la bellezza, no? Dell'onore al padre e alla madre, del non uccidere, del non commettere adulterio, nel non dir falsa testimonianza, nel non desiderare la cosa, la roba da altri, ecco, questo sarebbe la pace, sarebbe il paradiso sulla terra. Quindi i comandi del Signore sono per la giustizia, per la nostra relazione. Certo, Ezechiele dice addirittura questo, guarda che se sei in relazione con Dio e con i fratelli, poi devi anche comportarti bene, ma vedete che non è la causa, no? Ezechiele dice, la giustizia del giusto non lo salva se poi pecca, quindi il giusto non potrà vivere per la sua giustizia se pecca, no? Se io dico al giusto vivrai, ed egli confidando nella sua giustizia, cioè nella sua relazione con me, con i fratelli, commette l'iniquità, le sue opere buone non saranno più ricordate. Ezechiele 33. Quindi il giusto deve poi anche fare opere buone, di bene verso gli altri. Come Dio entra in relazione con noi? Dio entra in relazione con noi soprattutto tramite il suo servo, il Messia, Gesù Cristo. Già Isaia 42 diceva, io il Signore ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano, ti ho stabilito alleanza del popolo, luce delle nazioni. In Avvento, nella vecchia novena, così bella che in qualche chiesa, grazie a Dio, si fa ancora, si leggono le cosiddette profezie, si legge Isaia 45, stillate cieli dall'alto e le nubi facciano piovere la giustizia, si apra la terra e produca la salvezza. Chi è la giustizia di Dio? La giustizia di Dio è Cristo, è Lui che ci mette in relazione col Padre. Nel Nuovo Testamento Gesù è definito la nostra giustizia, 1 Corinti 1,30, non perché ci giudichi. Gesù dice non sono venuto per giudicare, ma per salvare. E Paolo lo dice molto chiaramente. Ora, indipendentemente dalla legge, si è manifestata la giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo. Romani 3. Per mezzo della fede in Gesù si è manifestata la giustizia di Dio, indipendentemente dalla legge. Anzi, noi siamo stati salvati mentre eravamo empi, mentre eravamo nel peccato. Per l'opera della giustizia di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà la vita eterna. 1 Corinti 1. Cioè, poiché Gesù il giusto è in una relazione profondissima con il Padre, tutti gli uomini tramite Lui entrano in relazione profondissima con il Padre, perché noi potessimo diventare per mezzo di Lui giustizia di Dio. Ecco, vedete, noi siamo chiamati, indipendentemente dalle opere, alla relazione intima con Dio, a diventare giustizia di Dio. E difatti, Filippesi 1, i frutti di giustizia, di relazione, si ottengono per mezzo di Gesù Cristo. Allora, e vado a concludere. Abbiamo detto che Dio è giusto, cioè che entra in relazione con noi, che questa giustizia ci mette anche in relazione con tutti i fratelli, che noi otteniamo questa relazione con Dio in Gesù Cristo, e sarà il grande tema della volta successiva. Ma questo Dio entra in relazione con ciascuno di noi, lo ribadisco, indipendentemente dalle opere. Infatti, Romani 3, in virtù delle opere della legge, nessun uomo sarà giustificato davanti a Dio. Cioè nessuno di noi, perché è buono, segue la legge, segue i comandamenti, può dire io sono in relazione con Dio. La relazione con Dio è un dono che ci precede, che poi ci impegna anche a vivere bene, a vivere nell'amore, a ridondare verso gli altri quell'amore di cui noi siamo stati riempiti dallo Spirito Santo che ci è stato in dono. Ma Paolo ribadisce in Galati 2: l'uomo non è giustificato dalle opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo. Questo è bellissimo, eh? Noi non siamo giustificati perché siamo buoni, perché osserviamo delle leggi. Noi siamo giustificati per l'amore infinito di Dio. È Dio che si mette in relazione con noi. Ecco perché si dice Dio giustifica. E Romani 8 continua: quelli che ha predestinati li ha poi anche chiamati, quelli che ha chiamati li ha anche giustificati, quelli che ha giustificati li ha anche glorificati. Ed è nel Figlio che noi siamo figli. Tutti gli uomini, Romani 3, sono giustificati gratuitamente per la sua grazia in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù. Quindi è la fede in Gesù che ci mette in relazione con Dio. Romani 5, giustificati per la fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Vedete, io so che questa sera è stata una serata pesante, perché molto teorica, ma spero che alla fine abbiate capito che cos'è la giustizia di Dio, che non è un Dio che punisce, un Dio che giudica in senso nostro, ma che è un Dio che vuole entrare in relazione amorosa, benevola, misericordiosa, profonda con noi, e vuole che noi siamo tutti in relazione amorosa, benevola, servizievola gli uni verso gli altri, soprattutto con un'attenzione particolare ai più poveri di noi, ai più miseri di noi, agli scartati tra di noi. Ecco, questa è la giustizia di Dio. E allora capite che questo ci prepara anche a una visione diversa del cosiddetto al di là, perché al di là non troveremo un Dio giudice che condanna, al di là troveremo un Dio che fa di tutto per entrare in relazione con noi, anche quando noi abbiamo in questa vita rifiutato pienamente la sua relazione, anche quando noi in questa vita gli abbiamo sempre detto di no, e poi vedremo se è possibile dire di no a Dio, se invece è perché abbiamo un'idea distorta di Dio, lo vedremo poi. Ma capite chiaramente che è importantissimo avere questo concetto purificato di giustizia, perché allora non abbiamo più davanti un Dio che fa paura, ma abbiamo un Dio amante, un Dio seducente. Potremmo ripetere anche noi con Geremia: tu mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Ecco, questo è il nostro Dio, è il Dio della seduzione, è un Dio seducente, è un Dio affascinante. Se riuscissimo in questa quaresima a distruggere a martellate le statue interiori che abbiamo di un Dio giudice, per far apparire questo Dio come un Dio sorridente, come un Dio che ci vuol bene, come un Dio che cammina al nostro fianco oggi e nell'aldilà, con un Dio che ci giustifica anche se siamo peccatori, con un Dio, vedremo la prossima volta, per il quale non esistono dei giusti, esistono solo dei giustificati, dei giustificati. Tutti noi, nessuno di noi può dire giusto, di essere giusto davanti a Dio. Siamo tutti giustificati, cioè resi capaci di relazione con Lui e con i fratelli. Se avremo capito questo, ecco, questa sarà la base di un cammino di fede bello, sarà la base per capire l'Evangelo, che non è una notizia gioiosa mascherata dalla paura del purgatorio o dell'inferno, ma che è davvero un discorso solo di amore, di tenerezza, di misericordia, di compassione, di seduzione. Mi fermo qui, mi pare ci fossero già delle chat, adesso vado a vederle.